Sandro, grazie.
Grazie. Vabbè, naturalmente ringrazio il Pristem per avermi invitato. Ringrazio voi per essere qui, insomma, perché 3 giorni di matematica possono essere anche un pochettino pesanti. E dunque devo cominciare a farvi una confessione, perché quando ho accettato di fare una conferenza su Fourier, all'inizio mi ero entusiasmato perché sembra un tema molto bello, vasto, e poi mi sono reso conto che era un po' troppo bello, un po' troppo vasto, perché c'erano almeno minimo 3 linee di sviluppo per la conferenza, che ognuno valeva la pena di... Ognuno di questi temi era una conferenza, cioè, intanto c'è la vita di Fourier, che è una vita avventurosa, una vita un po' particolare, insomma. Poi c'è la matematica di Fourier, quindi capire esattamente che cosa ha realizzato. E poi come storico io sono molto interessato, e anche sta bene in qualche modo nel tema del convegno, alla maniera con cui la matematica di Fourier si è inserita, è diventata importante. Se uno si laurea in ingegneria, circa un terzo della matematica che fa porta in qualche modo il nome di Fourier, quindi è forse uno dei nomi, probabilmente il nome che ricorre di più in matematica, in qualche modo titoli di libri, titoli di articoli. E quindi c'era tutto il problema di capire come si fosse arrivati a questa esplosione di... E allora ho fatto una scelta suicida, nel senso che faccio tutto però in questo modo. Noi non siamo nell'arco di 45 minuti. Però noi non siamo qui in realtà per fare una lezione e sapere tutto quello che c'è da sapere su Fourier. E quindi quello che cioè di spiluccare, prendere delle parti che in qualche modo sono piacevoli o comunque io trovo interessanti come storico, e mi sembra che possano essere delle cose che insegnino, delle parti che insegnano qualche cosa. Allora, qui abbiamo, quello è il ritratto ufficiale di Fourier, quello che compare nelle opere complete. Lì è Fourier già un po' anziano, diciamo che attorno al 1825 aveva già una 60ina d'anni ed era una persona importante, era un barone. A destra c'è una lettera del 1828, a cui io sono affezionato perché l'ho ritrovata io nell'Accademia delle Scienze di Torino, l'ho stampata, non è nulla di eccezionale, nel senso che insomma, non è che si scoprano delle cose, però insomma, è un riconoscimento. Lui a quel punto era segretario dell'Accademia des Sciences e riconosceva dei meriti di Giovanni Plana, insomma, e quindi c'è questa bella lettera firmata al barone Fourier con l'intestazione dell'Accademia delle Scienze. Quando si fa la storia della scienza, la storia fino al Settecento, i nomi, noi siamo abituati a pensare che Lagrange, si fosse sempre chiamato Lagrange, Fourier, José Fourier, no, a seconda, così come capita con Shakespeare, in realtà a seconda del documento si firmavano in maniera un po' differente. Fourier si trova, dunque, è stato battezzato Jean-Joseph. Poi lui per un certo tempo della vita ha usato il Jean-Baptiste Joseph. Le sue opere, quando lui viene citato, è Joseph Fourier, e quando si firmava, poiché a un certo punto è diventato barone, era il barone Fourier. Quindi c'è tutta questa fluidità della terminologia. Fourier ha avuto una vita a dir poco interessante, cioè noi potremmo in realtà tirare via tutta la matematica di Fourier, cioè fare una conferenza su Fourier senza dire neanche per sbaglio che lui era un matematico, e sarebbe una cosa in qualche modo interessante dal punto di vista storico, perché tocca diversi temi notevoli. Allora, innanzitutto lui è nato da una famiglia povera, è nato a Auxerre, che è un posto circa 150 km da Parigi, sud-est di Parigi. Un paesino molto simpatico, c'è un centro storico medievale. Dunque, il padre era un sarto, si era sposato una prima volta, ha avuto 3 figli. Muore la prima moglie, si risposa e ha 13 figli, quindi ha 16 figli. Questa è una cosa normale all'epoca. Gliene muoiono, prima di arrivare a diventare grandi, gliene muoiono 9. Fourier era il penultimo di questa seconda moglie. La mamma muore che lui ha 8 anni, il padre muore dopo non molto, lui si trova bambino, orfano. A questo punto, dunque, noi, come sappiamo noi storicamente, cosa sappiamo sulla vita di Fourier? Non ci sono rimaste molte lettere sue, però abbiamo diverse testimonianze perché lui quando è morto era una persona famosa, quindi ci sono stati diversi necrologi, diversi ricordi, eccetera, eccetera, quindi in realtà si mettono assieme i vari pezzi di persone che l'hanno conosciuto e che erano quasi contemporanee, e quindi riusciamo a ricostruire una biografia di Fourier abbastanza ragionevole. Dunque, sui primi anni c'è qualche, non siamo completamente sicuri, lui viene adottato, viene inserito in un collegio militare diretto dai Benedettini. Allora, perché viene preso dai Benedettini? Un sospetto che si ha è perché lui aveva un parente nel 600, un antenato nel 600 che è diventato poi non santo, è diventato beato, mi sembra. Comunque aveva tutto un seguito fra i cattolici, e quindi in qualche modo, probabilmente grazie a questo suo antenato, lui ha avuto la fortuna di entrare in questo collegio militare. Non esistevano, siamo nell'ancien regime, non esistevano le scuole scientifiche in senso moderno. Se uno voleva studiare matematica, comunque avere un'educazione buona, doveva entrare nei pochi collegi militari, in Francia ce n'erano una dozzina, una quindicina, che erano tenuti dai religiosi. E questa sembra una cosa strana, ma una cosa che bisogna ricordarsi è che diciamo fino a tutto il Settecento l'insegnamento era in mano ai religiosi. Difatti tutta una parte, questo fa parte del nostro risorgimento per esempio, una parte del risorgimento, delle rivoluzioni, aveva un aspetto nella didattica, cioè togliere le scuole ai preti. E quindi quando si fa una storia della scuola, in parte si va verso si deve trattare la politica, quando si tratta la politica bisognerebbe considerare un po' questi aspetti. È bravo, si vince dei premi, a 13 anni scopre la matematica, lui è bravo soprattutto a fare i temi, bravo in lettere, però a 13 anni scopre la matematica e lì esplode la sua passione. C'è un aneddoto che lui di notte rubava le candele, perché di notte quando aveva il tempo libero si chiudeva, aveva trovato un armadio, si metteva lì dentro con le candele che aveva rubato e leggeva i trattati di Clairaut e di Bossuet. 14 anni termina questo collegio militare, viene mandato per un anno al collegio parigino di Montaigu, non si sa molto di questo anno che non sono rimasti dei dati. 16 anni esce da questo collegio militare, torna a Auxerre e si mette a fare professore di scuola secondaria, cioè lui insegnava le prime classi, insegnava di tutto, insegnava matematica, ma insegnava letteratura, insegnava storia, insegnava tutto quello che gli chiedevano. Per conto suo si appassiona alla teoria delle equazioni algebriche, poi questa cosa gli è rimasta, e lui chiede arrivato sui 18 anni, ha fatto una scuola militare, chiede di poter diventare ufficiale del genio. La cosa è appoggiata da Legendre. Legendre era un grande matematico, ma era anche un ispettore scolastico, e Legendre appoggia, non so esattamente in quale forma, non viene raccontato, ma abbiamo le fonti secondarie che lo dicono, appoggia questa richiesta. Si fa arrivare la richiesta al ministro, il ministro per iscritto risponde netto, dice no, dice non è nobile, non può entrare nell'artiglieria, non importa se Legendre lo considera uno di alto livello matematico, neanche se fosse un secondo Newton, lui potrebbe entrare nei corpi elevati, potrebbe diventare ufficiale. Apriamo una parentesi, qui siamo nell'ancien regime, siamo poco prima della rivoluzione. Allora questo spiega questa cosa qui che viene detta, e poi tutta la carriera di Fourier spiega un aspetto della rivoluzione francese che non viene mai messo abbastanza in evidenza. La rivoluzione francese è stato un enorme rimescolamento di strati sociali. Cioè, a parte il fatto che uno possa dire sì, mi piace la rivoluzione francese, no, non mi piace, sì, no, ma ha condotto a Napoleone, sì, ma... va bene, sono tutte cose vere. Però quello che è successo è stato che strati sociali che erano nettamente divisi nell'ancien regime, nel giro di pochissimi anni si rimescono totalmente. E se voi leggete Stendhal e Balzac, i romanzi, queste opere sono... hanno un significato come storia, cronistoria di un periodo della storia francese in cui in pochi, una decina d'anni, una ventina d'anni, si è rigirato tutto, è cambiata la società. Allora, Fourier non... a questo punto l'unica possibilità che gli apriva, si apriva era di fare il frate benedettino. Allora lui prende il saio, inizia la sua, adesso non so neanche i dettagli di questa cosa, comunque comincia a fare il suo noviziato. Nel frattempo si mette, continua a studiare matematica, lavora su queste cose. Scoppia la rivoluzione, lui all'inizio non sembra interessato, è distaccato dalla rivoluzione. Lui continua a restare in questa scuola che per effetto della rivoluzione aveva subito dei cambiamenti. Anche qui vorrei avere più tempo per dirlo, ma insomma la rivoluzione francese è stata una grande fucina di riforme scolastiche. E quindi lui collabora alla riorganizzazione della scuola militare. Siamo nel 1792 e poi diventa rivoluzionario. Siamo ormai nel 1792-93, entra nel Comité de Surveillance, che sarebbe stato praticamente un comitato di controllo della città contro i controrivoluzionari. Qui c'è tutto un periodo molto complicato. Fourier nel giro di pochi anni è stato arrestato 3 o 4 volte, ha rischiato la ghigliottina, c'è tutta una storia complicata che sarebbe caso di andare a vedere in dettagli. Riassumendo molto, quello che succede, che è caratteristico un po' del personaggio, lui si inserisce lui sarebbe come carattere un moderato, è molto moderato e ha agito in questo senso in parecchie occasioni. È stata anche un po' la sua fortuna politica in questo senso. Però si inserisce in commissioni rivoluzionarie, quindi si trova al centro di scontri abbastanza spaventosi. C'è un aneddoto che è divertente, questo lo raccontano diversi dei suoi biografi. Lui faceva parte di questo comitato, era in carrozza, stava tornando verso Auxerre da una città vicina. Attacca discorso con uno che era in carrozza, racconta che lui era del comitato rivoluzionario, questo dice, ah sì, dice, io sono stato mandato da Parigi, sono un agente che mandato da Robespierre, devo arrestare questa persona, sottinteso, questo viene portato a Parigi, viene ghigliottinato perché è il terrore. Allora Fourier si mette, entra in crisi perché vorrebbe salvare questa persona, allora viene fuori tutto un meccanismo strano, perché lui si mette, fa il simpatico, lo invita a pranzo, fa l'amico, eccetera, poi dice, vieni, ti faccio vedere questa stanza qui, lo porta nella stanza, quello entra, lui lo chiude a chiave, scappa fuori, va ad avvisare il tipo e poi torna lì, gli riapre, e questo dice, come mai chiusa a chiave? Dice, scusa, mi sono confuso, mi sono sbagliato, eccetera. Di nuovo inventa delle storie, escono, mentre escono incrociano l'altro che scappava e insomma l'ha salvato. Questo dà un po' un'idea del fatto, una cosa simpatica, dà un po' un'idea del fatto che fosse una personalità insomma un po' particolare. C'è una cosa che a me diverte tantissimo. A un certo punto era già stato arrestato un paio di volte, lui decide di mettersi, ha cominciato a fare richieste di diventare bibliotecario. Nella richiesta lì è letterale, giuro che è vero, a me fa molto ridere, fra le varie motivazioni deve mettere per scritto le motivazioni, dice, beh, io ho studiato eccetera eccetera, dice, e poi aperte virgolette, ho bisogno di alcuni anni di riposo. Io è letterale, è scritto e non lo so. Poi lui dà le motivazioni, dice, ho lavorato per tanti anni, adesso devo riposarmi, eccetera. Naturalmente non gli hanno dato il posto, ma insomma vabbè. Viene arrestato un'ultima volta, credo la quarta e la quinta, rischia sul serio la ghigliottina, a Parigi la scampa perché cade Robespierre dopo pochi giorni, ma è giusto per il pelo. Nel 1794 lui partecipa all'operazione, adesso dovrei forse andare più veloce, partecipa all'École Normale de l'Antois, che sarebbe praticamente uno dei primi effetti di queste rivoluzioni didattiche nella scuola. Cioè praticamente la rivoluzione francese decide di formare, il governo rivoluzionario decide di formare i professori di scuola secondaria, selezionandone 1500 sul territorio francese e facendo un corso intensivo. Il corso intensivo lo facevano Lagrange, Laplace, questa gente di Bertholet, questa gente di questo livello. È un disastro clamoroso, perché ci sono degli aneddoti, insomma, questi arrivavano dalla campagna, non sentivano Lagrange che parlava, non capivano nulla, però è stato l'inizio di qualche cosa, perché si è cominciata a muovere, questo è l'inizio, è uno degli inizi del liceo scientifico moderno, diciamo così, l'idea che ci debba essere una scuola superiore con un'impostazione scientifica. Fourier si fa notare nelle discussioni, perché è uno competente, quindi gente come Monge, come Lagrange, eccetera, comincia a dire: ma questo è bravo, mettiamolo a lavorare, a fare l'assistente. Quando viene fondata l'École Polytechnique, che è l'anno dopo, a questo punto lui si era fatto notare, e Monge, e qua cominciamo a vedere l'effetto. Allora, se fosse stato ancora l'ancien regime, lui faceva il frate benedettino in questa cittadina di provincia. Così Monge, che era uomo grande matematico, creatore dell'École Polytechnique, che è la prima università scientifica moderna, uomo politico, insomma, una serie di cose importanti, lo prende, lo chiama e gli dà degli incarichi, man mano nel giro di poco tempo si elevano come livello. All'inizio era semplicemente uno che doveva dirigere le esercitazioni, poi gli affidano degli incarichi, serve praticamente un assistente, e man mano lui è bravo e gli affidano tutta una serie di corsi sempre più complicati, inizio più o meno analisi algebrica, poi calcolo differenziale, integrale, meccanica. Allora tutti dicono: quella lì è un disegnino che è stato fatto quando era all'École Polytechnique, insomma non abbiamo molti ritratti di Fourier. E è considerato un ottimo insegnante per un motivo semplice, che lui si preparava alle lezioni. Questa cosa non era in uso, non c'era sta cosa che uno si preparasse prima alla lezione e poi andasse a fare. Lui invece metodicamente si preparava, faceva un programmino, alcune di queste cose, purtroppo i corsi si sono persi, ci sono solo dei pezzi che sono stati pubblicati. Comunque per questa cosa tutti i giudizi unanimi sono che fosse un ottimo insegnante. E poi parte la storia di Fourier, una serie di coincidenze, di storie assurde. A un certo punto c'è la spedizione francese in Egitto. La spedizione francese in Egitto doveva essere una cosa segreta, perché gli inglesi non lo dovevano sapere. Però Napoleone voleva, 1798, Napoleone voleva che intervenissero dei savant, degli scienziati, degli studiosi. Allora, Monge sa che vanno in Egitto, deve prendere delle persone che vanno con loro, però non può dirlo, è un segreto. Allora va da Fourier e dice: senti, preparati, noi andiamo per alcuni mesi da qualche parte, una missione segreta, tu non sai dove, vieni e basta, non dire nulla a nessuno. Quindi lui parte totalmente alla cieca, lo caricano su una nave con la flotta, tutto in segreto, con la flotta di Nelson, che era nel Mediterraneo e stava cercando i francesi. Arrivano ad Alessandria d'Egitto, soffrono il mal di mare per tutto il viaggio, Napoleone compreso. È stata una cosa abbastanza, un viaggio abbastanza terribile, perché si aspettavano l'attacco degli inglesi da un momento all'altro. Arrivano, dunque, la cosa, di nuovo, un'altra cosa che non è stata, forse non si sa tanto, ma almeno se uno non è uno specialista di storia francese, si sa normalmente che nella spedizione francese c'erano degli scienziati seguiti da Napoleone. Quello che non si sa è che c'era una vera e propria accademia. Lui si è portato 165 scienziati di altissimo livello, e questi scienziati hanno lavorato seriamente, cioè hanno formato una vera e propria accademia del Cairo, hanno stampato dei giornali, hanno fatto le spedizioni, cioè era una cosa seria, come se si fosse portato quasi l'Académie de France dietro, quindi è stata una cosa veramente grossa. Fourier si trova sulla stessa nave del generale Kléber poi diventerà, dopo Napoleone, il responsabile delle operazioni in Francia, in Egitto, e lui diventa praticamente l'uomo di fiducia di Kléber, e quindi nei 3 anni che resta in Egitto lui assume degli incarichi politici sempre più importanti, fino a un certo punto, alla fine, siamo nel 1802, Napoleone è tornato in Francia nel 1799, Fourier si trova di fatto a essere il governatore del Basso Egitto, governatore non ufficiale, ma di fatto la parte politica, gli accordi politici toccavano a lui. L'attività scientifica è enorme, c'era proprio una sede di questo istituto d'Egitto, che tra l'altro è bruciato adesso con le cose, quando è stato 2 anni fa, quando ci sono state le cose a Cairo, è andato bruciato, adesso sembra che lo stiano ricostruendo, non lo so. Comunque venivano pubblicati dei giornali, delle riviste scientifiche, c'erano delle riunioni, c'erano degli articoli scientifici, delle discussioni, c'era proprio un'accademia scientifica. Fourier si trova ad avere sede, loro arrivano ad Alessandria, conquistano Alessandria e poi si spostano vicino, posto vicino a Alessandria che è Rosetta. Quindi Fourier è uno dei responsabili della scoperta, uno di quelli che era lì quando hanno scoperto la stella di Rosetta, era uno dei responsabili di questa scoperta. Lui ha fatto delle spedizioni archeologiche, la riscoperta di Tebe era diretta, la spedizione archeologica a Tebe era diretta da lui, per esempio. Di fatto, quando qui un'altra di quelle cose strane, se Fourier fosse morto, lui è morto nel 1830, se fosse morto nel 1810, lui non veniva ricordato come matematico, veniva ricordato come egittologo, perché lui ha pubblicato, è stato il responsabile di un testo che è il testo base, cardine, la nascita dell'egittologia moderna, che è la descrizione dell'Egitto, che è una cosa, io l'ho vista una volta all'Accademia di Scienze di Torino, ci ha messo 20 anni a pubblicarlo, sono dei volumoni enormi, praticamente nei 3 anni che sono stati lì questi scienziati hanno radunato tutte le informazioni possibili sull'Egitto antico e moderno e hanno pubblicato tutti i risultati in questa enorme raccolta, volumi enormi come densità e anche come spessore e anche proprio come dimensioni, che sono delle cose che quando sono aperti sono del lenzuolo, insomma. E lui ha scritto l'introduzione, che è un'introduzione storica generale, che è stata poi rivista Napoleone. Difatti ogni tanto in questa introduzione storica ci sono delle cose di tipo politico che suonano un po' strane, quelli sono gli appunti di Napoleone che l'ha ricorretto, ci sono quindi fatte le cose, è stato giusto che i francesi andassero a conquistare l'Egitto perché l'Egitto aveva bisogno di questo, queste sono le aggiunte di Napoleone comunque. E questa resta il testo, cioè a questo punto Fourier ha un nome non da nulla fra i fondatori dell'egittologia. Era appunto di fatto un governatore del Basso Egitto, era uno che mediava, è diventato famoso come mediatore, nel senso che era uno che intratteneva buoni rapporti con tutti quanti, per cui mediava fra l'autorità francese e l'autorità locali, e era bravo in questo. Ci sono diversi aneddoti a questo riguardo. C'è stato un caso in cui Napoleone gli ha detto, dice, ci sono questi 4 capi che non si sa se hanno collaborato a questa congiurno, devi capirlo tu e hai 2 scelte, o decidi che non hanno collaborato e allora facciamo una cena e invitiamo a cena e stiamo una sera a chiacchierare tutti quanti, oppure tu decidi che sono colpevole, allora te lo dico subito, li mando tutti e 4 alla ghigliottina. E questo è Fourier, si è trovato l'incarico di andare a fare delle indagini. Vi dico che sono andati poi tutti a cena, la cosa si è conclusa così, però era per dire il tipo di situazioni in cui si trova. Kleber viene assassinato da uno studente nel 1800. Apro una parentesi, i francesi moderati hanno preso l'assassino, che era uno studente di 22 anni, per dare un esempio gli hanno prima bruciato da vivo il braccio destro, poi lo hanno impalato. Comunque viene catturato, la spedizione d'Egitto finisce perché c'è la battaglia da Bukir, Nelson distrugge la flotta francese, Fourier è uno degli ultimi che riesce a tornare, viene catturato dagli inglesi, gli inglesi però vedono che insomma non era un pericolo, era uno scienziato, allora lo tengono un po', gli rubano la stella di Rosetta, infatti la stella di Rosetta adesso è a Londra perché se la sono rubata in quell'occasione lì, e lo sbarcano a Tolone. Arriva a Tolone, dunque torna in Francia e lui si aspettava, era tutto contento, diceva adesso finalmente posso dedicarmi alla matematica, no, perché Napoleone lo fa diventare prefetto dell'Isère a Grenoble. Era un incarico prestigioso, ma lui non è contento per nulla, perché per lui è una fregatura, cioè io non voglio fare l'uomo politico, voglio fare lo scienziato, però non poteva assolutamente dire di no, e nel 1802 diventa prefetto Elisée, un ottimo prefetto. Allora, anche qui, apro una parentesi, perché vi sto raccontando tutte queste cose, perché come storico mi metto un po' le mani nei capelli, nel senso che uno vorrebbe fare lo storico e la matematica, quindi leggere le equazioni e raccontare questa cosa. E non si può, perché vuol dire che, per esempio, per scrivere l'approssimazione, la biografia di Fourier la scriviamo per approssimazioni successive, perché ci vogliono competenze diverse. La matematica, la fisica, la storia francese, l'egittologia e quant'altro, la storia dell'evoluzione della scuola scientifica e così via. e quindi è una cosa che tocca diversi temi. La letteratura, lui a un certo punto ha conosciuto Stendhal, cioè una serie, cioè sono tutti questi temi che si collegano, si intersecano. È quasi impossibile riuscire a collegarli strettamente. Ottiene la Legion d'Onore, Napoleone è molto contento, diventa barone, ha uno stipendio non altissimo, lui sta bene ma non è ricco. Aveva una serie di incarichi, le opere complete di Fourier, se guardate le opere complete di Eulero sono 80 volumi, cioè dovrebbero essere 100, se guardate le opere complete di Fourier sono 2 volumi, perché? Perché faceva il prefetto e aveva tutti questi incarichi lì, cioè doveva andare a controllare che non ci fossero lupi nella foresta, doveva andare a fare le interrogazioni ai bambini nelle scuole elementari per vedere se studiavano, tutte queste cose qua. Per cui non, in realtà era una cosa, lui riusciva di notte a scrivere delle cose. Fa una serie di attività, due lavori pubblici molto importanti. Lui inizia, prosciuga le paludi del Bourgoin, lì era un problema, era un secolo che se lo trascinavano, perché come da noi le paludi pontine nel Lazio, e lì era una cosa, e Fourier ce la fa, riesce a prosciugarle. Inizia a costruire, lì non ce la fa del tutto, la strada da Grenoble a Torino. Dovete pensare che non esistevano vere e proprie strade come si deve, cioè c'erano dei sentieri, si andava dalla Francia all'Italia, costeggiavi Burroni, tutta una cosa così. Allora l'idea era di fare una strada come si deve, con delle gallerie larga, passassero le carrozze. Lui ci prova, ci lavora per 10 anni e poi molla tutto perché non c'è più Napoleone. Allora questa la cosa, poi sono riuscito a fare la metà dell'Ottocento, credo. A Grenoble lui ha un amico, lui aveva pochi amici, non si è mai sposato, non si è mai saputo che abbia avuto fidanzate, niente. Pochi amici intimi, uno degli amici cui ha molto in contatto, adesso diremo un intellettuale di sinistra che sapeva liberale, no, sinistra, diciamo, liberale, che era, sapeva di tutto un po', era un bibliofilo, eccetera. Si chiama Champollion Figeac. Champollion Figeac era il fratello maggiore dello Champollion, quello che ha tradotto i geroglifici. E difatti, questo il giovane Champollion vecchio fa venire Champollion giovane a Grenoble. Fourier gli dà un posto all'università a 20 anni, 19 addirittura, cosa del genere, riconosce che era uno con qualche scatto in più, gli dà il posto all'università, gli dà una copia della stella di Rosetta, perché lui aveva la trascrizione, la stella l'avevano rubata gli inglesi, però lui aveva la trascrizione, quindi quella famosa storia che Champollion ha tradotto, è riuscito a capire come funzionava la scrittura egiziana grazie alla stella di Rosetta, è partita da lì. Non solo, a un certo punto lui avrebbe dovuto partire, si richiedeva che lui da Parigi che lui andasse a militare, sarebbe stato mandato probabilmente nella campagna di Russia. E Fourier blocca la sua partenza, tiene lì. Il ministro litiga con il ministro della guerra, il ministro della guerra si incavola personalmente, scrive, dice no, Champollion deve partire, Fourier riblocca tutto, dice non parte, tira fuori una serie di motivazioni, bastone carota, ce la fa, e Champollion, e noi abbiamo una serie di scoperte di Champollion, perché non è andata a morire come non so, da qualche parte, grazie a Fourier. E non abbiamo ancora parlato di matematica. Cade Napoleone, lì c'è una storia, anche lì ci sarebbe una serie di aneddoti assurdi, perché Napoleone cade e viene portato all'Elba, doveva passare da Grenoble, quindi lì c'è una specie di commedia di equivoci, perché Fourier come prefetto dell'Isère avrebbe dovuto essere lì a Grenoble a incontrare Napoleone, non se la sentiva di fare questa figura, allora inventa delle cose un po' infantili perché cerca, muove le sue, fa delle manovre politiche per fare in modo che Napoleone passi da un'altra parte, ce la fa, quindi non lo incontra. Però non gli va del tutto bene, perché Napoleone va all'Elba, poi ritorna e questa volta passa da Grenoble. passa da Grenoble e non c'è nessuna battaglia. Lui riconquista Grenoble letteralmente perché bussa alla porta. Cioè, c'erano delle truppe, le truppe fuori da Grenoble che lo aspettavano, le quali quando l'hanno visto comparire sono semplicemente accodate. Non è stato sparato un colpo che sia uno. E nel senso letterale del termine, non è un modo di dire, lui, Napoleone, ha bussato alle porte, ha detto apritemi, è entrato. Fourier era scappato, lo convincono dopo qualche giorno a tornare perché Napoleone era un po' arrabbiato, ma insomma tutto sommato era un amico. Infatti viene descritta questa scena, lui si presenta a Napoleone, si comportava come se Fourier fosse uno scolaretto, gli fa, io vi ho fatto quello che siete, voi mi trattate così, vergognate, Fourier con la testa bassa. Comunque lo rimette, dopo lo tratta un po' male così, fa la lavata di capo, poi lo rimette il prefetto dell'Isère e la cosa naturalmente dura solo 3 mesi, ricade Napoleone. A questo punto Fourier viene dimesso dai Borboni e lì si trova una situazione strana, perché lui viene dimesso e si trova disoccupato. Lui va a Parigi ed è una situazione drammatica perché è disoccupato, in disgrazia politica ed è senza soldi. Arago, che era un grande scienziato e un biografo, racconta questa cosa e dice: notate che una cosa notevole, questa persona che per 20 anni ha avuto altissimi incarichi politici, ha avuto le mani in pasta in lavoro di tutti i tipi, aveva solo il suo stipendio, non aveva neanche un granché di risparmi e quando è caduto era, cioè, sottinteso, non ha preso bustarelle. Anche nel 1833 questa cosa sembrava notevole. Ha un colpo e qui però, sembra che la situazione sia disperata, lui ha un altro colpo di fortuna perché un suo ex studente dell'École Polytechnique, gli studenti gli volevano bene, appunto, pare che fosse molto bravo come insegnante, il studente che era diventato prefetto a sua volta trova scandaloso che quest'uomo sia uno che gira per le strade di Parigi così e lo mette a capo del Bureau des Statistiques. Quindi Fourier ritrova un lavoro, ha uno stipendio, lavora sulla statistica, lavora sulle tavole di natalità, riesce a essere eletto all'Accademia delle Scienze, la cosa è complicata perché i Borboni non vogliono, quindi viene eletto una prima volta e i Borboni non ratificano la nomina, si ripresenta l'anno successivo, viene rieletto a stragrande maggioranza, quasi l'unanimità, e questa volta i Borboni sono costretti ad accettarlo. Dopo un po' pubblica la teoria analitica della Chaleur, che è il suo testo di base. Quanto tempo ho ancora? Quanto ce la faccio, forse? Pubblica la sua. Lì parte l'ultimo decennio, parte la sua, il suo periodo d'oro. A quel punto diventa membro di diverse accademie, pubblica i suoi lavori più importanti. È un uomo famoso, è un uomo importante, è un uomo riconosciuto come grande scienziato. Muore di che cosa è morto? Probabilmente aveva preso qualcosa tipo malaria. Si racconta che negli ultimi anni lui aveva continuamente freddo, anche d'estate lui stava in stanze riscaldate con una stufa. Molto probabilmente si era preso la malaria o qualcosa del genere. Difatti è morto all'improvviso per una febbre che gli è arrivata di colpo. E non sappiamo i dettagli, insomma, però probabilmente quello che è successo è questo. Allora, io vi ho fatto questa cosa molto veloce, molto rapida, eccetera, ma è per darvi un'idea, a parte che era divertente, ho dovuto tagliare tutta una serie di aneddoti, l'idea è proprio di far vedere i contatti storici, il fatto che quando uno studia questo periodo, i collegamenti storici, letterari, scientifici diventano complicatissimi a 360 gradi, quindi questo vuol dire fare storia in questo modo, vuol dire che non è semplicissimo, ma è anche una cosa molto affascinante, insomma, pone dei problemi per chi lavora, si pongono dei problemi per chi lavora in questo campo. Spero di avervi dato un'idea, perché lo scopo di questa carrellata era questo. E qui adesso passiamo un pochettino alla matematica, alla fisica matematica. Allora, Fourier è l'autore, viene ricordato sostanzialmente come l'autore di un'opera, che è la teoria analitica della Chaleur. La trovate su internet. E allora, non c'è una traduzione italiana, c'è una traduzione in inglese, che non è difficilissima trovare. Su internet, se andate su Google Books, lo trovate, lo scaricate. Ci sono 2 versioni addirittura, quindi potete leggere. A destra c'è un manoscritto di una prima versione, insomma, perché è un primo testo che è stato fatto. Allora, la teoria analitica della Chaleur è un testo per l'Ottocento centrale, fondamentale. Cioè, qui sarebbe, valeva la pena, io ci avevo pensato seriamente di fare tutta la conferenza sul perché è un testo fondamentale. È un testo base, chiunque ha lavorato, se leggete biografie, un qualsiasi grande scienziato abbia fatto qualcosa nell'Ottocento, questo qui in qualche momento si è letto con calma la teoria analitica della chaleur. Lord Kelvin l'ha letta quando aveva 16 anni, quello che poi è diventato Lord Kelvin, era a Parigi, aveva 16 anni, compra questo libro nel 1847. Lo compra, comincia a leggerlo e l'ha letto, non è stato sveglio 3 giorni e 3 notti, si è letta tutto così, sarebbe tipo romanzo. E poi da lì è partito. Insomma, ci sono storie simili. Allora, è un testo incredibilmente influente. Allora, sarebbe da capire, io non so se ce la faccio, perché è così influente. Ci sono dei motivi storici precisi sul fatto del perché sia così influente. Allora, intanto c'è un minimo di nascita. Allora, gli storici si divertono moltissimo, ci sono manoscritti, cose inedite, lettere, eccetera. E lì si sono divertiti molto perché c'è tutta una sequenza di cose. Allora, Fourier inizia a scrivere un primo abbozzo, e cioè attorno al 1802-1803 comincia a interessarsi alla teoria del calore, comincia a scrivere delle cose che restano manoscritte, poi fa un primo testo, lo presenta a Parigi. Allora, si apre tutta una storia, a parte i dettagli, si apre tutta una storia interessante. Lui fa queste scoperte, le presenta presenta ai grandi scienziati, le commissioni, Lagrange, tra l'altro prima c'è un errore, ho scritto la commissione era Lagrange, Laplace e Monge, no, era Lagrange, Laplace e Legendre, scusate, e glieli bocciano, cioè questi grandi scienziati dicono sì, è un bel testo, grandi pregi, però critica, non è rigoroso. E lì si tratterebbe di si apre una domanda, in che senso non era rigoroso? Se da una parte è un testo che ha influenzato tutto l'Ottocento, un testo importante, è un testo leggibile ancora adesso, e all'epoca lo consideravano non rigoroso, in un periodo in cui la matematica non era rigorosissima, sarebbe da capire esattamente che cosa è successo. Io spero di dare un'idea. Ci sono diverse... Questi testi vengono, allora lui scrive diverse versioni che poi non riesce a pubblicare, gli vengono tutte criticate, eccetera, eccetera. In queste versioni, questi testi non vengono pubblicati, però circolano nell'ambiente parigino. Quindi in realtà queste scoperte, diciamo una dozzina d'anni prima che lui le pubblicasse, i grandi matematici, Cauchy, Poisson, eccetera, eccetera, le conoscevano. E quindi si apre tutta una cosa delicata di scoperte che sono state pubblicate prima da altri, ma probabilmente si devono... prima Fourier, e qui è un pasticcio capire esattamente. Allora, cominciamo. Scoperte, quella lì, queste sono tutte prese dalla teoria della chaleur. Allora, la teoria dell'equazione della propagazione del calore, che sono, mette assieme due cose, quel V è la temperatura. Mette assieme due cose, un'equazione derivate parziali, mette assieme la conservazione dell'energia, è un'ipotesi sulla maniera del flusso, sulla forma, quella che si chiama l'equazione costitutiva in termini moderni, sul flusso di energia. Questa è un'equazione dovuta a Fourier, questo è un risultato di Fourier, punto. Ed è un bellissimo risultato perché condensa, questo da solo basterebbe farlo ricordare, perché condensa i risultati di tutta una serie di esperimenti, di teorie pratiche, non c'erano formule, e questi esperimenti, quando uno va a vedere, erano sempre esperimenti unidimensionali. Prendevano una sbarra di ferro, la accendevano, mettevano un fuoco da una parte, vedevano quanto tempo ci metteva a riscaldarsi, facevano esperimenti di questo tipo. Quello è una generalizzazione a 3 dimensioni che copre tutta la teoria. Quindi abbiamo, Fourier tira fuori una teoria fisico-matematica o fisica-teorica, qua si potrebbe aprire una discussione, speriamo di aprirla, sulla teoria del calore. Ci sono altre cose, scusate. Per esempio Fourier è quello che ha introdotto la notazione moderna per gli integrali definiti, cioè con gli estremi di integrazione messi così. E l'hanno adottata subito, prima usavano altri sistemi, lo dicevano a voce quali erano gli estremi di integrazione, cioè lo scrivevano. E questa notazione moderna si deve a Fourier. Questa è una cosa che non sempre viene detta. Un'altra cosa che non sempre viene detta è che nella teoria della chaleur c'è il primo tentativo che stia un po' in piedi di creare un'analisi dimensionale. la teoria delle dimensioni, cioè ci sono le unità di dimensioni fondamentali, massa, tempo, lunghezza, temperatura, eccetera, e poi le altre sono dimensioni ricavate, le dimensioni delle altre sono ricavate da quello. Il primo tentativo di scrivere delle regole su come si operava con queste cose compare lì, c'è un capitoletto di una quindicina di pagine, non è nulla di eccezionale, però per la prima volta si scrive, cioè ci si comporta così, io introduco queste dimensioni, queste nuove quantità, le dimensioni devono essere queste, perché ho scelto come unità di base queste, allora eseguo questi calcoli dimensionali. E da lì parte l'analisi dimensionale moderna. Qui un altro testo, Fourier ha lavorato, la sua passione era la teoria delle equazioni algebriche. Quelli che si sono laureati in matematica, in realtà, sono laureati in matematica, sono convinti di aver studiato la matematica e c'è da studiare. In realtà, con le varie riforme, cambiamenti di piano di studio, eccetera, vi hanno ingannato. Ci sono tutta una serie di teoremi bellissimi, elementari, utilissimi, che una volta venivano studiati addirittura nella scuola superiore, adesso, non si sanno più. Uno degli esempi è il teorema di Boudin-Fourier, che è il teorema trovato da Fourier prima, l'ha dato a lezione, l'ha pubblicato il signor Boudin. E poi Fourier ha dato una versione più completa nel suo testo, questo trattato pubblicato posto, che è un sistema, un teoremino semplice per avere un ordine di grandezza, sapere più o meno, se voi avete un'equazione algebrica, sapere più o meno, dati due estremi, è una generalizzazione del teorema di Descartes, quante radici ci sono fra questi due estremi. Calcoli facili, la soluzione completa, poi se è il teorema di Sturm, ma quello è una buona, un'ottima... È un ottimo metodo di calcolo, anche quando uno conosce il teorema di Sturm è bene lavorare con quello. Ci sono le serie di Fourier in Fourier, eccole lì, quella è uno dei primi punti in cui compare la serie di Fourier. In realtà la cosa compare in diversi punti con diversi gradi di generalità. Le serie di Fourier, adesso si chiama serie di Fourier, le chiamavano serie trigonometriche, perché in realtà erano almeno mezzo secolo che le usavano, anche di più, era almeno la metà degli anni 50. Allora, questo qui è Daniel Bernoulli, 1755, corda vibrante. Allora, le serie trigonometriche nel 700 escono in tre campi, corda vibrante, perturbazioni astronomiche e interpolazione. Noi viene da ricordare soprattutto le serie, le corde vibranti. Allora, questo è Daniel Bernoulli, tra l'altro Fourier lo conosceva, lo cita, cioè era una teoria che era già stata sviluppata prima e Fourier dice, proseguo il lavoro di questi matematici, lo dice esplicitamente. In Eulero, questo è un lavoro in latino tardo del 1777, in cui lui dice, abbiamo una serie trigonometrica, come li troviamo i coefficienti? E dà il metodo moderno. Cioè si moltiplica la funzione per seno, per coseno, si integra, spariscono tutti i termini tranne uno e si ottengono i coefficienti sotto forma di integrali. È stato ricavato da Eulero. Questo è Lagrange. Lagrange nella teoria del suono ha bisogno da dei teoremi matematici, tira fuori questa formula qui, e lui è praticamente, uno la legge, un moderno la legge e dice, ma questo è il teorema di Fourier, nel senso che quella è una funzione, quella a sinistra è una funzione qualsiasi. Quella è una funzione qualsiasi, adesso c'è uno sviluppo di Fourier, è messa in maniera un po' nascosta, lui ha scambiato gli estremi, le due integrazioni, però è quella, le riscambiate e riottenete la formula di Fourier. Trasformata di Fourier, allora, quella è la formula, quella per tutto l'Ottocento fino all'inizio del Novecento, quando si parlava di trasformata di Fourier, era quella la formula. Non erano le due trasformazioni, non c'erano i numeri complessi, non c'era il passaggio fra due spazi, L2, eccetera. Era quella, era quella specie di identità. Prendi una funzione, la metti dentro quella formula, integri due volte e ti riottieni la funzione. Quella è la formula di Fourier, che però lui l'aveva raccontata prima e l'ha pubblicata dopo. Allora, nel frattempo ci sono tutta una serie di persone che la ripubblicano. E quindi c'è questo Defler, eccola lì a sinistra, che è un autore minore che ha scritto pochissime cose ma interessanti. Poisson. Poisson era abbastanza viscido, nel senso che era un grandissimo matematico, però era uno che aveva un caratteraccio e poi ogni tanto pescava, copiava, eccetera, eccetera. E lì compare, quell'esponenziale lì è un trucco, perché in realtà il k alla fin fine è uguale a zero, quindi l'esponenziale sparisce. Cauchy, così scrive una memoria enorme sulle onde nei fluidi, e poi in fondo in appendice dice: ah, ho usato questo teorema, che interessante, 200 pagine di memoria, fa due pagine di appendice, questo è quella trasformata di Fourier. E quindi si apre una discussione, chi l'ha tirata fuori davvero, dagli storici, vabbè. Se voi leggete quello che dicono sulla teoria, sul trattato di Fourier, quello che viene detto di solito è: allora, è un trattato interessante, le storie della matematica, è un trattato interessante, ma non è rigoroso, perché non è rigoroso, perché ha fatto gli... Allora, bisogna intendersi sulla cosa del non è rigoroso. Primo, la maniera di rendere rigorosa la teoria delle serie trigonometriche assolutamente all'epoca era fuori, non avevano i mezzi, nessun matematico. Come minimo ci voleva un'assiomatica dei numeri reali, che non c'è, minimo in base di partenza. Quindi nessuno di quei matematici all'epoca era rigoroso. Quello che fa Fourier essenzialmente, allora lo hanno criticato, gente come Lagrange lo criticava perché lui prima ricavava le formule. Cioè, le formule sono queste. E poi si metteva a capire come potevano funzionare. Quindi la maniera con cui le ricavava era discutibile anche all'epoca, però le osservazioni che fa dopo sono interessanti. Lui dice esplicitamente, per esempio, ma con questi mezzi noi possiamo operare su funzioni discontinue. Per loro una funzione discontinua era quella lì a destra, una funzione non con dei salti ma con degli spigolini. Ed è vero, cioè lui va tutto alla sensazione, però dice guardate che sono importanti le funzioni discontinue, e se ci vogliamo lavorare con le serie di potenze non otteniamo nulla, con le serie trigonometriche sì, e fa tutta una serie di esempi di questo, in questo senso, e questo è molto interessante. Lui lavora esplicitamente con funzioni discontinue anche un po' strane, non è il primo che le tira fuori, però quelli sono dei begli esempi, sono funzioni definite da integrali con un parametro, e queste hanno delle discontinuità, queste all'epoca hanno messo in crisi parecchio, sono delle formule, quindi dovrebbero essere delle cose tranquille, però danno dei salti, spigoli, danno di tutto, e lui si mette a studiarle. Questi qua adesso se fate metodi matematici per l'ingegneria, questi sono degli esercizi, mi insegnano la trasformata di Fourier, poi dicono adesso li applicate lì, e quelli sono gli esercizi, i primi esercizi che vi capitano. Domande? Allora, vi faccio le domande, così siete insegnanti, così imparate cosa provano i vostri studenti quando vi fanno le domande. Allora, domanda, non è retorica, ve lo chiedo sul serio. Quando è nata la fisica matematica e quando è nata la fisica teorica? Vabbè, nessuno interviene, allora intervengo io. Allora, come domanda da storico, non ha, detta così, non ha molto senso. È ovvio, perché non possiamo... Archimede, prendiamola galleggianti, quella è ottima fisica matematica. Quindi messa in questo modo così non ha molto senso. Ha senso se aggiungiamo qualche altra condizione. Allora, non solo uno scienziato che lavori in una maniera che oggi interpretiamo come fisica matematica o fisica teorica, ma che ci sia un riconoscimento di una disciplina, cioè abbiamo diversi scienziati che lavorano su un certo ambito, con degli allievi, con delle cattedre, con delle riviste, con la possibilità, io lavoro in questo campo, ma un allievo bravo, gli passo la mia conoscenza e gli passo anche la cattedra, perché esiste una cattedra con questo nome, questo si può guadagnare il pane a questa maniera, esistono delle riviste specializzate e così via, esiste il nome di una disciplina. Messa in questo modo, formulata in questo modo, la cosa diventa più definita. Allora, di nuovo, è contestabilissimo, è quello che dico, però un'idea di base che gira fra coloro che si occupano di storia è la seguente. La fisica matematica è nata tra 1800 e 1820 in Francia. Ambito dell'École Polytechnique, allora cosa abbiamo? Abbiamo Laplace, abbiamo Poisson, abbiamo Cauchy, abbiamo Poinsot, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè sono diversi scienziati che lavorano in un ambito, una prima università moderna, sono di alto livello, ognuno comincia a essere specializzato, occupano delle cattedre con dei nomi diversi, hanno riviste che cominciano a essere differenziate, hanno degli allievi che seguono, eccetera, eccetera. E Sì, allora Eulero nel Settecento faceva fisica matematica meravigliosa, però era uno che a un certo punto ha avuto un posto all'Accademia di San Pietroburgo e per conto suo pubblicava varie cose, ogni tanto, poiché era un grande genio, pubblicava delle cose che noi adesso chiamiamo fisica matematica o fisica teorica. Lì comincia a esserci una... anche qui bisognerebbe andare nel dettaglio, comincia a esserci una formulazione... comincia a esserci una situazione istituzionale articolata. Fisica teorica, qui c'è stata una discussione. Gli storici che conosco io non sono del tutto d'accordo, però una tesi che è molto ragionevole, sta molto in piedi per tanti motivi, è che il nome fisica teorica, il nome vuol dire, diversi scienziati, le cattedre, dei corsi che si chiamano corsi di fisica teorica, pubblicati, gente che ha 30 anni, Max Planck che ha 30 anni va in cattedra come professore di fisica teorica. Allora, dove è nata? 1870-1890 in Germania, con Germania si intende dire Germania, Austria, Olanda, ambiente di influenza culturale germanica. Con questa distinzione qui, se abbiamo presente questa distinzione, e qui si apre una discussione, in realtà sarebbe una conferenza o due a sé stanti da fare, si comincia a capire il significato del trattato Teoria analitica della Chaleur. È stato il modello della, perché ha avuto successo nell'Ottocento, a parte i teoremi, è stato il modello di quella che poi è diventata la fisica teorica. In particolare gli scienziati inglesi lo hanno letto e si sono formati su quello. Se voi leggete il trattato su di elettricità e magnetismo, il treatise di Maxwell, e poi lo mettete accanto alla teoria analitica della Chaleur, sono simili come impostazioni. Un'introduzione a parole in cui si delineano i fatti matematici fondamentali, i fatti sperimentali fondamentali, poi una matematizzazione dura ma senza, cioè pesante, senza andare troppo nel dettaglio, in cui si trasforma tutto in un sistema di equazioni e derivate parziali, quelle esprimono la teoria, punto, quella è la teoria. Prima di questo periodo esistono attualmente equazioni e derivate parziali, però sono dei trucchi, cioè, anche lì si può aprire la discussione, ma in qualche modo la teoria dei fluidi di Eulero, quella sono equazioni e derivate parziali, però se vogliamo studiare davvero i fluidi dimentichiamoci un attimo le derivate parziali e facciamo delle approssimazioni. No, la teoria sono le equazioni e derivate parziali e da lì poi cominciamo a studiare il sistema caso per caso di risolvere con qualsiasi trucco maledetto che ci venga sotto mano le equazioni, perché noi vogliamo riuscire a interpretare i dati sperimentali e con quello, particolarizzando le equazioni, ritrovare dei risultati sperimentali. Allora, questa è la struttura del trattato di Fourier, e questa struttura poi si ritrova per tutto l'Ottocento e arriva più o meno fino al 1930, la fisica matematica era quello, ancora quando Schrödinger tira fuori le equazioni della meccanica ondulatoria. L'idea è che devi avere una teoria che si espressa con equazioni derivate parziali. E questa è l'importanza storica, secondo me, poi si può discutere, l'importanza storica è il motivo per cui il trattato di Fourier è stato letto, riletto, che Fourier era uno dei testi cardine dell'Ottocento, non solo per i risultati che ha trovato, ma perché ha dato una... come dire, un modello di come si svolga la teoria che noi adesso, quel tipo di ragionamento, quel tipo di teoria che noi adesso chiamiamo fisica teorica, contrapposta alla matematica pura e alla fisica matematica. E direi che qua si può terminare. Grazie.